www.radiogio.it e la storia continua. Storia del territorio a nord-ovest di Milano e Ferenc Gyulay, incapace o vittima degli eventi? Quando si parla della guerra che nel 1859 oppose agli austriaci ai franco-piemontesi, vengono solitamente evidenziati due elementi che sarebbero stati all'origine dell'esito militare: la condotta di MacMahon e ancor più i clamorosi errori tattici del feldmaresciallo Ferenc Gyulay 1798-1868, comandante in capo delle forze asburgiche. Quest'ultima convinzione risulta generalmente fondata, ma non per questo tuttavia siamo autorizzati a creare un mito alla rovescia sull'inettitudine di Gyulay. Lo storico ricorda che la leggenda semplifica troppo, cerca di ricostruire un'immagine un po' più equilibrata del feldmaresciallo, pur evidenziando fin troppo le evidenti carenze. E dice: certamente Gyulay non era un fulmine di guerra, era un uomo di una grossolanità monumentale, beato di quella calma che si accompagna spesso alla stupidità. Non avrebbe mai dovuto essere comandante in capo, ed egli lo sapeva e lo diceva. Non aveva mai guidato un esercito sul campo di battaglia. È impossibile dire se, assistito dal suo più abile capo di stato maggiore, Kum, avrebbe potuto fare qualcosa di meglio con un esercito ben addestrato, equipaggiato e organizzato. Ma probabilmente no. Gyulay aveva quella che doveva essere nota 80 anni dopo come la mentalità Maginot. La sua linea Maginot fu il quadrilatero. La rovina di Gyulay fu l'esistenza di questo superbo complesso di fortificazioni. Era logico per lui tornare là ed egli non poteva pensare a niente altro. Quali colpe oggettive avrebbe potuto avere quindi un generale che non aveva mai guidato un esercito sul campo di battaglia? Un buon militare in tempo di pace può rivelarsi, allo scoppio di un conflitto armato, un mediocre stratega. E questo è precisamente il caso del feldmaresciallo asburgico, che secondo la condivisibile opinione di Giorgio Candeloro era tecnicamente ben preparato, ma privo di quella capacità di prendere pronte decisioni necessarie a un comandante in capo. Ferenc Gyulay era nato a Pest, apparteneva a un'antica famiglia nobile ed era figlio di un valente generale dell'esercito austriaco. Forse per emulare il padre, o forse prigioniero della sua fama, Ferenc si dedicò alla carriera militare. Inizialmente ricevette generali apprezzamenti, governatore di Trieste e dell'Istria nel 1847, guidò le opere di fortificazione dell'importante porto adriatico, nonché della città di Pola. Politicamente Gyulay godeva della fama di moderato e di buon diplomatico. Nominato ministro della guerra, aveva trattato direttamente con lo zar di Russia durante la guerra di Crimea, 1855. E quando l'imperatore Francesco Giuseppe decise di introdurre una politica di conciliazione nel Lombardo-Veneto, lo chiamò a ricoprire il ruolo di comandante militare delle forze imperiali nella regione. Ma la guerra del 1859 fece crollare la sua fama. Gyulay conobbe l'onta della destinazione dal comando e dalla destinazione a un tranquillo reggimento di presidio. È assolutamente che egli, pur militare di carriera, avesse sviluppato maggiori attitudini per l'amministrazione pubblica, o comunque per il comando militare in tempo di pace, che non per la conduzione di una guerra. Nel 1859 la maggiore leggerezza fu proprio quella dei vertici austriaci che scelsero un personaggio dall'esperienza inesistente e dalla mentalità tattica insufficiente per una campagna di tale importanza. D'altra parte, come ricorda uno storico, i grandi generali non nascono tutti i giorni. Julie non era un Napoleone né un Wellington. Era un mediocre generale il cui destino fu di arrivare al vertice del potere in un momento critico della storia del suo paese. La sua mentalità improntata sulla difesa a oltranza gli impedì di capire che soltanto attaccando con rapidità, prima che l'esercito avversario si fosse definitivamente compattato, le sue truppe avrebbero potuto sventare le incursioni franco-piemontesi. Prima inerte in attesa di rinforzi, poi arroccato in posizioni difensive rinunciatarie, e riuscì a dilapidare l'iniziale superiorità numerica di cui godeva, facilitando inconsapevolmente, secondo le parole di uno storico, il compito di 150.000 francesi che avevano sete di gloria. www.redigio.it e la storia continua.